e a chiedere al Signore la grazia di percepire ciò che non è scritto, ma che la parola scritta contiene. Questa è la lezione divina. E aiutarci a leggere ciò che non è grammaticalmente scritto, ma è inciso dallo Spirito Santo in queste parole. È un po' come quando tu dai una carezza ad una persona, no? C'è qualcosa di visibile, ma ciò che è di più importante è ciò che non si vede, ciò che c'è dentro quella carezza. Il mezzo umano è necessario, importante, lo scritto è importante e necessario, ma ciò che dà contenuto allo scritto, alla carezza, è ciò che non si vede, altrimenti è egoismo. Una carezza fatta senza amore, non riesco nemmeno a farla, però se c'è una carezza senza amore, invece una carezza con l'amore trasmette qualcosa che è invisibile, ma è che è la cosa più importante di un gesto. Perciò noi ora invocheremo lo Spirito Santo, che è l'invisibile di questa parola, ma che è l'anima della parola che ci viene ora donata. E allora quando Don Graziano proclamerà il brano, accogliamo lo Spirito che c'è dietro la parola che ci viene donata. Ci mettiamo in piedi, in qualche istante di silenzio, invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto. E noi vediamo la bontà di Dio per noi, tutti insieme forte. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi viviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Dal Vangelo secondo Luca. E quando ebbero finito ogni cosa secondo la legge del Signore, ritornarono nella Galilea, nella loro città natia. Ora il bambino cresceva e si fortificava, riempiendosi di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. E andavano i suoi genitori ogni anno a Gerusalemme nella festa di Pasqua. E quando fu di 12 anni, saliti essi secondo l'uso della festa, e finiti i giorni, mentre ritornavano, resistette Gesù, il figlio servo, a Gerusalemme, all'insaputa dei suoi genitori. Ora, pensando che egli fosse nel cammino con gli altri, fecero il cammino di un giorno e lo cercavano tra parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, ritornarono a Gerusalemme, cercandolo. E avvenne. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo a noi istri, e li ascoltava e li interrogava. Ora erano fuori di sé quelli che lo ascoltavano, per la sua intelligenza e le sue risposte. Epistolo furono colpiti. E gli disse sua madre, figlio, perché facesti a noi così? Ecco, tuo padre e io travagliati ti cercavamo. E disse loro, perché dunque mi cercavate? Non sapevate che bisogna che io sia nelle cose del padre mio? Ed essi non compresero la parola che disse loro. E discese con loro e andò a Nazareth, ed era subordinato a loro, e sua madre conservava tutte le parole del suo cuore. E Gesù progrediva in sapienza e in statura e in grazia presso Dio e gli uomini. Parola del Signore.
Leggere il Vangelo e conoscere il Vangelo non è leggere un libro e conoscere un libro, ma è approfondire una relazione con una persona che ha un nome. Questa persona si chiama Gesù. Oggi ci incontriamo in questo giorno in cui si celebra nella Chiesa la conversione di San Paolo. In verità, chi studia la teologia dice che questo termine conversione è inesatto, perché San Paolo era un grande religioso ebreo, ma quando conosce Gesù lo segue e comprende che in Gesù c'è il compimento di tutto quello che lui attendeva. Oggi è il giorno in cui San Paolo, da bravo religioso, diventa credente. Era un religioso doc, San Paolo, cresciuto, ci dicono gli Atti degli Apostoli, alla scuola di Gamaliele, che era uno dei maestri più grandi della legge del tempo. Era un religioso Paolo, ma non era un credente. E mi sembra che Paolo oggi ci ricordi l'importanza di non essere solo religiosi, ma di essere credenti, di non compiere azioni religiose nella nostra vita, ma di seguire una persona che ha un nome, Gesù. E l'unico modo per poter crescere nella conoscenza di Gesù è proprio la lettura, la meditazione, l'interiorizzazione del Vangelo. E allora noi vogliamo incominciare questo momento di grazia chiedendo al Signore di approfondire questa sera la conoscenza d'amore per Lui. Questo deve essere l'atteggiamento interiore che ci fa aprire le orecchie, ci fa aprire il cuore. Noi in Gesù non vogliamo essere religiosi. Certamente la nostra tradizione ci fa vivere tante esperienze religiose, ma noi vogliamo credere in te, vogliamo fare di te la nostra vita, vogliamo non rischiare di vivere la religione come se fosse una parte della nostra esistenza, ma vogliamo vivere la nostra vita facendo della nostra vita quotidiana un culto. Ha senso quello che vi sto dicendo con questo brano? Tra un pochino lo vedremo in modo più diretto, in modo più prossimo a questo testo. Io mi permetterò, come le altre volte, di leggere alcuni righi di questo testo meraviglioso di commento di Silvano Fausti e di aggiungere alcune riflessioni che nascono dalla preghiera personale. Questa comunque è l'idea di base che sempre dobbiamo avere anche quando veniamo a messa, quando ascoltiamo. Noi stiamo incontrando una persona che è capace di cambiare la vita, anche quando questa persona fa silenzio, sembra non esserci, è proprio come noi, ha la libertà a volte di fare silenzio, di non esserci, ma non vuol dire che non c'è. Anche in quel silenzio Cristo è una persona che mi ama. Questo brano è un grande cammino, se ci pensate bene, che si svolge in due tappe, da Nazareth a Gerusalemme e da Gerusalemme a Nazareth. Ogni anno gli ebrei, quelli più prossimi a Gerusalemme, doveva montare 3 volte l'anno a Gerusalemme. Quelli un po' più lontani, Gesù era un po' più lontano da Gerusalemme, dovevano andare almeno una volta. Era un cammino che l'ebreo doveva fare. Che cosa significa questo cammino? Attenzione che questo mi sembra importante. Riconoscere la centralità di Dio nella propria vita. Gli ebrei avevano il coraggio 3 volte l'anno per alcuni, ma almeno 1 volta l'anno per tutti, di lasciare tutto e di andare a Gerusalemme. Questo atto esteriore era segno di un amore del cuore. È come quando tu non provvedieni ad una realtà in modo forte e sei disposto a fare delle scelte. Noi questa sera siamo venuti qui, abbiamo fatto una scelta. Potevamo stare al caminetto, a casa, col termosifone, in qualche altro luogo, potevamo vedere un bel film alla televisione. Abbiamo compiuto una scelta di lasciare per un attimo cose importanti anche, cose belle, cose lecite. L'affetto familiare è una delle cose più belle che non la dobbiamo mai perdere e mai dobbiamo sostituire le cose religiose all'affetto familiare, perché altrimenti tradiamo l'esperienza vera della religione. Ma nella vita bisogna fare delle scelte. Gli ebrei avevano il coraggio di fare questa scelta, di riconoscere che se Gerusalemme non ci fosse, che se Dio non ci fosse, loro non erano. Mi sembra il primo grande richiamo di questo brano del Vangelo. È come se il Signore questa sera ci dicesse: ricordati che se io non ci fossi, tu non saresti. E fai nella tua vita delle scelte che dicono il sapore del mio primato. Ricordati almeno 1 volta al giorno, non di andare a Gerusalemme sicuramente, ma di riconoscere che io sono il Signore della tua vita. E questo si può fare in tanti modi, chiedendo aiuto a Gesù, chiedendo la forza per la nostra esistenza, chiedendo la misericordia quando ci sentiamo nel limite, nella fragilità, chiedendo una mano quando i problemi della famiglia sembrano sovrastare la nostra esistenza, il primato di Dio nella nostra esistenza. Un giovane che cresce, almeno 1 volta al giorno dire: Signore, io a volte disegno, a volte faccio più fatica, ma voglio credere che con te posso realizzare sogni grandi. Se lo penserai almeno 1 volta al giorno, ti accorgerai che la tua vita si riempirà di una luce nei momenti in cui meno te lo aspetti. Oppure una famiglia, chiedere al Signore: Signore, i nostri affanni sono tanti nella vita, a volte non ce la facciamo a capire il senso di tante cose, ma io almeno 1 volta al giorno voglio fermarmi e fidarmi di te. In fondo questa è anche la messa domenicale per tutti quanti noi. E fare un attimo una pausa, perché la vita, soprattutto in questo contesto, più ancora che al tempo di Gesù, ci porta a correre, a fare questo, a quest'altro, quasi a credere che la nostra efficienza ci riempie, e invece ci accorgiamo che facciamo tante cose e siamo vuoti dentro, ci manca sempre qualcosa, c'è qualcosa di cui abbiamo bisogno e tutto quello che facciamo non riesce mai a colmare fino in fondo questo bisogno. Siamo inquieti, inquieti, continuamente inquieti, pensiamo di trovare la pace in questo, in quest'altra cosa, in questo avvenimento, in quest'altro. Pensiamo: ah, quando si risolverà questo problema nella mia famiglia, ormai starò bene. Poi finisce questo problema e ce n'è un altro. Poi dice: ah, quando risolverò questa situazione economica, sarò più tranquillo. Risolvi quella situazione economica e ce n'è un'altra cosa che ti manca. E poi dici: magari forse quando faccio pace con quella persona che per me era importante, abbiamo litigato, tutto sarà... Magari tu fai pace e poi dopo siamo sempre alla ricerca di un'alterità che ci riempie di senso. Gli ebrei facevano questa scelta. Riconoscere questa precarietà esistenziale è il segreto della felicità. Riconoscere che dentro di noi c'è un vuoto che nessuna realtà può colmare è il segreto della pienezza divina. Chiamare per nome, dire: Signore, oggi si parla tanto di precarietà, il primo precario che conosco sono io stesso. Se ho il coraggio di guardare in faccia questa precarietà, e rassererò con la mia vita e l'accolgo così com'è. Dai il primato a Dio, un po' come facevano gli ebrei. Ma poi attenzione, da Gerusalemme si torna a Nazareth. Carissimi, Gesù era già stato al Tempio quando aveva poche settimane, vi ricordate? Fu portato da Maria, il Vangelo si racconta di questo episodio, da Giuseppe, incontrò, lo abbiamo letto la scorsa volta, il vecchio Simeone, ora ritorna con i genitori, aveva vissuto a Nazareth. E a Nazareth, dopo questo episodio, rimarrà per 30 anni. Il Vangelo non ci dice una parola su questi 30 anni. Nemmeno gli altri libri storici ci raccontano chissà che cosa Gesù ha fatto in questi 30 anni. In quei 30 anni Gesù santifica il quotidiano vivere dell'uomo. Pensate che su 33 anni circa, perché c'è un'imprecisione un po' cronologica nella lettura storica della vita di Gesù, probabilmente Gesù sarà vissuto 34 anni, forse, questa è un'imprecisione un po' storica data dalla datazione del tempo della sua nascita che poi il nostro calendario ha assunto. Quando penso che il calendario si conta dalla nascita di Gesù, ti vedi proprio come Gesù ha preso proprio la storia per le mani. Anche chi non crede oggi dice che siamo nel 2013. Da che cosa? Dalla nascita di Cristo nella storia. Ha cambiato la storia Gesù, avanti Cristo e dopo Cristo. Ciò che è accaduto prima, storicamente questo è qualcosa di interessante, anche a chi entra nella cultura contemporanea, togliamo i crocifissi, ma è un'ignoranza culturale questa, non è che basta un crocifisso per credere. Il crocifisso ci dice comunque che la nostra cultura occidentale è stata impastata di cristianesimo. È così vero questo che anche nel dialetto persona, come si dice, cristiano, almeno a portare si dice così, ma caro Silvio più o meno è cross, sono cristiano, si dice così, come si dice Silvio? Cristiano, perché si dice così? Era entrato così profondamente il dato culturale, era una lettura più alta dell'antropologia umana, la visione cristiana. Guardate che è una cosa grande, non c'è nessuna religione che dà una nobiltà così grande all'uomo nelle sue macerie, nel suo dramma, nella sua morte. Perché la nostra religione ci dice che Cristo è entrato nelle nostre macerie, nelle nostre drammi, nella nostra morte. È entrato nella morte più grande che quando ci sentiamo traditi da Dio. Perché mi hai abbandonato? Siamo cristiani in questa dimensione. È entrato Cristo. Tutto questo Gesù l'ha santificato in quei 30 anni di Nazareth. Che cosa ha fatto Gesù? È andato a scuola, ha sofferto, ha sperato, e quel silenzio su questi 30 anni, devo dire che io per la prima volta ho pensato seriamente a questo prima di diventare diacono, dove il sacerdote che nel metodo ignaziano mi aiutava a fare una settimana di esercizi spirituali, mi ha fatto pensare per la prima volta che Gesù su 33 anni circa, per 30 anni, il Vangelo, tranne qualche piccolo episodio, non ne parlava per nulla. Andava a lavoro con Giuseppe, qualche volta Giuseppe non trovava lavoro, non era proprio nobile di famiglia, di stirpe nobile. Chissà la Madonna con quanto amore si prendeva cura di lui, gli preparava i vestitini, li cuciva perché non sfigurasse con i suoi compagni. Chissà la Madonna come si preoccupava di tenere ordinato questa creatura così straordinaria eppure così normale. Chissà quante volte avrà litigato con i suoi compagni, quante volte avrà visto papà e mamma che per così silenzioso che era Giuseppe e come quelle mogli che dicono ma di una parola a me, non parlava mai. Chissà quante volte avrà visto la Madonna piangere, avrà visto la Madonna essere stretta in quelle necessità. E poi che cosa ha fatto? È stato un adolescente Gesù, non pensate che Gesù è nato, c'è tutto un problema teologico su questo che si chiama scienza e coscienza in Gesù, ci sono chiesti teologi, ma Gesù da piccolino sapeva come doveva andare la sua vita, era tutto scritto nella sua mente, che no, Gesù si è chiesto, mi devo sposare o non mi devo sposare? ha vissuto la crisi dell'adolescente di capire come devo vivere io, perché i rabbì di Israele si sposavano, non erano non sposi. Attenzione, è un rabbì proprio diverso Gesù dagli altri rabbì. Ti sarà chiesto quando ha scelto i suoi amici, mi vogliono bene o mi tradiscono queste persone che scelgono? Avrà fatto nel suo cuore quello che ci portiamo noi nei 30 anni della nostra vita quotidiana. 30 anni rappresentano un lasso di tempo che non è la perfezione, i 40 anni del deserto, ma rappresentano un lasso di tempo essenziale per comprendere la precarietà della vita. Sono consacrati questi 30 anni dalle ultime parole di questo Vangelo, dove Gesù dice, io, il Vangelo dice, torno a Nazareth e cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù è stato con i vostri bambini, con i vostri figli. Vi sarà posto delle domande sul suo discernimento personale. La Madonna avrà chiesto, ma chi sarà, come andrà insomma la vita di questo mio figliolo, un po' sfortunato, per tutti sarà detto. E volevo sfatare una cosa, perché spesso si dicono tante stupidaggini, è interessante dal punto di vista culturale conoscere alcune cose. I Vangeli apocrifi non sono Vangeli nascosti, è una grande bugia. Se voi andate all'edizione paolina, ma non da adesso, almeno dal 75, sono già pubblicati, secondo edizioni diverse. La parola apocrifo, io dico queste cose perché forse ci fa bene anche capire alcune cose, non abbiamo più anche la messa la possibilità di scambiarci queste idee. La parola apocrifo, perché a scuola qualche volta mi dice, ma ci sono i Vangeli della Chiesa non sposto, e tu gli dici, no, ma andiamo insieme alle lezioni paoline, anzi se vieni te lo regalo io, te lo prendo e te lo do che glielo porti all'amico. La parola apocrifo significa fuori dal canone. Che cos'è il canone? Poi qua abbiamo professori di teologia che ci possono illuminare su questo. Che cos'è il canone biblico? Sono tutti i libri che la Chiesa riconosce come ispirati, tutti i libri che ci sono nella Bibbia. Poi ci sono questi Vangeli apocrifi che non sono riconosciuti ispirati. Perché? È bellissimo il motivo. Perché sono un po' fantasiosi sull'umanità di Gesù. La prima comunità cristiana amava così tanto Gesù che si inventa degli aneddoti simpatici sulla sua persona. È come una mamma, no? Che anche se il figlio magari ha l'occhio un po' più bello, dice gli occhi di mio figlio sono bellissimi, no? Invece dice, oh, quanto storto c'era quello. Così la prima comunità amava così tanto Gesù che ha costruito dei quadretti meravigliosi sulla sua identità. Allora c'è scritto che Gesù giocava con le pietre, diceva sempre lui, perché era il figlio di Dio. Attenzione, sono atteggiamenti di amore. Oppure Gesù guardava un uccellino che gli piaceva, lo richiamava a sé. E se la Chiesa avesse accettato questi Vangeli, o anche di dopo la morte di Gesù, degli episodi che si raccontano di questa comunità un po' idilliaci, se la Chiesa avesse accettato questi Vangeli, non poteva dire oggi, credo in Gesù Cristo, figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria. Non poteva dire di credere che il Verbo si è fatto carne in un'incarnazione concreta. Perché al primo, nella prima epoca della Chiesa, c'era qualcuno che pensava che l'umanità di Gesù fosse un fatto apparente. Invece noi crediamo che l'umanità di Gesù era una cosa vera. Era così vera che Gesù è stato tentato, ha pianto, ha sorriso, ha toccato questa terra. Ci dobbiamo riconciliare con la nostra umanità. Questo ci dice il mistero di Nazareth. Poi ve lo leggete bene da come Silvano Fausti lo spiega, ma mi hanno commosso alcune parole che qualcuna la leggerò, perché proprio non riesco a non leggerlo, lo sottolineo perché mi ha proprio rapito il cuore quello che dice su questo mistero di Nazareth. Noi ci dobbiamo innamorare di più della nostra umanità, della nostra carne, del nostro essere uomini e donne, delle nostre Nazareth. Anche quando è così faticosa Nazareth, anche quando vorremmo che Nazareth fosse un po' diversa, è interessante un dato biblico, che Nazareth, prima dell'esperienza dell'Annunciazione, nella Bibbia non è mai citata. È l'insignificante dell'uomo abitato dalla trascendenza di Dio. Non è Gerusalemme la città santa. Gesù per andare a Gerusalemme deve passare da Nazareth. E siccome nel Vangelo di Luca, vi ricordate dall'introduzione che noi abbiamo fatto, chi c'era, tutto il Vangelo è sempre questo grande viaggio di Gesù da Gerusalemme a Nazareth, da Nazareth a Gerusalemme, compirà a metà Vangelo, arriveremo a un certo punto, l'ultimo grande viaggio verso Gerusalemme che lo porterà alla morte e alla risurrezione. Che cosa porterà Gesù a Gerusalemme dopo quei 30 anni? Tutta l'umanità vissuta in quei 30 anni. Andrà a Gerusalemme non più come un bambino, non più come un dodicenne, andrà a Gerusalemme come un adulto e porterà in quell'ultimo viaggio geografico, storico, verso Gerusalemme tutto quello che avevo visto a Nazareth, le gioie e le tristezze della sua famiglia e delle persone care. Sentite come lo spiega bene il Fausti. Gesù torna a Nazareth e vi rimane 30 anni. È una generazione, una vita, riscatto di ogni generazione e di ogni vita nella sua quotidianità. Nazareth, come ogni altro mistero, non è nascondimento. Attenzione che la parola mistero, anche quando noi diciamo mistero della fede, nella nostra cultura sembra qualcosa di nascosto. Invece la parola misterio significa invece qualcosa che si svela, è proprio il contrario. Nella nostra cultura occidentale, quando fanno anche la trasmissione, misteri, e fanno quella musica così. Invece la parola mistero, l'accezione etimologica del termine, è proprio il contrario, è qualcosa che si svela. Quando noi diciamo mistero della fede, spesso pensiamo che stiamo dicendo tutto sta nascosto qua, in questo pane, in questo vino. Invece stiamo dicendo il contrario. Stiamo dicendo tutto si rivela qua, in questo modo di amare di Dio, che si consuma, che si annienta. È proprio il contrario. È bellissimo questo. L'etimologia del linguaggio ci fa capire la profondità dei contenuti. E allora guardate, lo spiega bene Fausti in due righe, sentite che dice, sa Nazareth come ogni altro mistero, perché lui sa che noi quando parliamo di mistero parliamo sempre di nascondimento, dice non è nascondimento, bensì rivelazione di Dio. Che bello, adesso proprio vi invito a sentire con tutto il cuore queste parole. I Vangeli nulla o quasi ci dicono di questi 30 anni. Come i libri nulla o quasi dicono della vita quotidiana di tutti gli altri uomini. Lì il Signore ha imparato a essere abbracciato e baciato, allattato e amato, a toccare, a parlare, a giocare, a camminare e a curare, a condividere i minuti, le ore, le notti e i giorni, le feste e le stagioni, gli anni, le attese, le fatiche e l'amore dell'uomo, nel silenzio, nel lavoro, nell'obbedienza alla parola, in comunione con Maria, Giuseppe e i suoi parenti. Dio, questa frase mi fa vibrare come un anno, ha imparato dall'uomo tutte le cose dell'uomo. Il mistero di Gesù a Nazareth è il grande mistero dell'assunzione totale della nostra vita da parte di Dio. Ci ha sposato in tutto, facendosi un'unica carne con ogni nostra situazione concreta. Nazareth è il mistero che redime la creaturalità dall'insignificanza del suo limite. Nel limite del tempo incontriamo l'eterno, nel limite dello spazio troviamo l'infinito. Io su queste parole le ho rilette davvero. Gesù a Nazareth è il bambino a baciare, ad abbracciare, a gioire, a soffrire. Che cosa ti dice oggi la parola? Di amare di più Nazareth, il quotidiano, la fatica della vita, le domande meno di senso. Spesso siamo innamorati di epopee, di cose grandiose, e quando le cose grandiose, ieri è morta a Taranto una suora di clausura delle Carmelitane Scalze del monastero che sta vicino al seminario, avanti ieri, che ieri hanno fatto i funerali, mi ha colpito pensare che di questa persona che ormai era anziana, ancora piccola piccola, non lo sa nessuno, non lo sapevate? Eppure senza telecamere, senza pubblicità, senza nulla, la vita di questa donna ha sostenuto tanti passi nostri. Non è andata mai la telecamera a dire che sta facendo di grandioso questa nostra sorella. Eppure, senza quel rosario consumato, senza quelle ginocchia consumate, nessuno. Mi ha colpito, scusate se dico questo, più di Madre Teresa di qualcuno. Spero di spiegare. Perché non parlerà mai nessuno di questa donna. Nella vostra fatica quotidiana non parlerà mai nessuno. Ma quella fatica che sostituirà, di quell'amore donato nella professione, nella famiglia, non farà pubblicità, ma sono le tappe più importanti della storia della salvezza. Allora mi sembra che Gesù ci dica innanzitutto in questo brano di amare di più Nazareth, anche quando le ore di Nazareth diventano un po' più faticose, di amare gli ambienti in cui noi viviamo, di amare i luoghi della nostra quotidianità, di smettere di andare sempre alla ricerca di epopee, di cose grandiose, per pensare che Dio passi lì, e che Dio passa nell'insignificanza più totale della vita. Dio passa quando qualche volta ti domandi, ma che senso la mia vita? Sto qui, le persone mie care stanno in paradiso, quante domande che vivono tutto l'odio della morte, oppure quante situazioni personali in cui ci chiediamo che senso la vita? Lì c'è Gesù, in quella domanda, non nella risoluzione di questa domanda, in quella domanda, lì c'è Gesù, quando ti chiedi, sono diventando grande, volevo questo, volevo quest'altro, e questo e quest'altro non arriva, ma che senso ha la mia vita? Sto, non pensare che Dio sia dopo questo incrocio, cerca un Dio dell'insignificanza di Nazareth. Oggi l'educazione che a volte si dà ai figli non giova a questa ricchezza quotidiana, perché si abituano sempre a volere di più, a pretendere questo, se c'hai 8 devi avere 9, se c'hai 9 devi avere 10, e non si aiuta a capire che anche un 4 può aiutarti a crescere e diventare diversi. Allora abbiamo ragazzi pieni di sbaglio e di perfezionismo, ma siccome il limite fa parte della vita, chi non lo riconosce quando è piccolo, che si può avere anche 4 dopo aver studiato tanto, che cosa vale lo studio che hai messo nello studiare, nel lavorare, nel preparare? Oggi siamo tutti assetati, così che anche la Chiesa a volte è assetata di epopee, di titoli, ma la Chiesa la fa chi lavora ogni giorno per le strade delle terre. Io questo lo dirò ovunque, quando vedo un ricordo viaggi che ho fatto a Torino, anche con mio amico Gennarino, che domani sono 3 mesi che sta in paradiso e viaggiavamo col treno, andavamo a trovare alcune famiglie stradette, famiglie povere che erano andate lì per andare a fare i pizzaioli, a trovare un pezzo di lavoro, e siccome erano amici nostri, di generalità mia, ci siamo messi delle notti in alcuni treni, non adesso, prima ancora che venissi qua a Carosino. Mi ricordo Gennarino che teneva il freddo sulle stazioni, ma tipo il freddo, no, e andavamo a fare queste, e mi ricordo l'odore del treno, il sudore di quella gente che salutava i propri cari per andare a trovare lavoro lontano, la fatica di quelli, di quei giovani che non trovavano, viaggiavamo di notte, e mi piaceva, devo dire così, sentire la fatica dell'uomo e capire che lì c'è il sangue di Cristo. Così anche nella fatica dell'Ilva, nella fatica della scuola, nella fatica degli affetti, nei drammi delle separazioni, nel dolore della morte, in una persona che fisicamente non c'è più. Stop! Non cercare Dio quando ti dà la risposta a tutto questo, perché non lo incontrerai mai in questo dramma. Cercalo a Nazareth nel tuo quotidiano. Quando questa sera vai a casa, non pensare che ti hai lasciato un dramma o un litigio con tua moglie, tuo marito, con i tuoi figli, trovi la soluzione a tutto quello che trovi. No, troverai le stesse cose che hai lasciato quando venivi qua, e il tuo modo di stare in quella Nazareth che ti permetterà di guardare la vita con occhi diversi, con occhi nuovi. Io vorrei che questa sera noi ci innamorassimo di questa Nazareth, e vorrei dire soltanto un'altra semplice parola sulla perdita che Giuseppe e Maria hanno di Gesù. Anche Giuseppe e Maria hanno perso Gesù. Sono entrati in crisi. Immaginate che cosa fanno, no? Attenzione, la carovana verso Gerusalemme non era un puma di 55 posti. Era una giornata di un giorno di cammino tra i parenti, perché capite com'era questo viaggio, no? Come noi, no? Quando veniamo in chiesa solitamente ci sediamo vicino a chi conosciamo. Questi, quando facevano questi viaggi lunghi, nella carovana c'erano i parenti, gli amici, i conoscenti. Più si allontanava la carovana dalla posizione dove tu stavi, e più c'erano persone che meno conoscevi ma che condividevano la tua stessa fede. Allora immaginate, per un giorno di cammino, immaginate quanti amici avevano Giuseppe e Maria, camminano tra i parenti e i conoscenti, questo ci ha detto Luca, e immaginate di perdere un bambino. Ha colpito, l'altro giorno ho fatto un incontro con i genitori dell'asilo delle nostre suore, no? E una mamma ha fatto una testimonianza, ho commentato una parte di questo brano sull'educazione dei figli, ho parlato partendo da questo brano, e una mamma ha detto: oh, io una volta mio figlio l'ho perso al carnevale di San Giorgio, ho sentito un panico dentro, ho detto proprio così, no? E una mamma può capire, immaginate se tu hai un figlio piccolino. Gesù aveva 12 anni, era proprio piccolino, ma comunque c'era tanta gente. Immagina di perdere un figlio. Attenzione, questi tre giorni sono simbolici, perché tre giorni Gesù rimarrà nel sepolcro e sembrerà che tutto sia finito. Com'è bella la teologia del Vangelo. Luca sa bene, quando scrive questo brano, che tre giorni Gesù è rimasto nel silenzio della morte. Che cosa significa? Che Giuseppe e Maria sperimentano nel cuore l'angoscia della morte. Hanno paura che tutto sia finito per sempre. E pensate che responsabilità si sentivano addosso questi due genitori, pensando che questo figlio era loro, ma non era loro. Tutti i figli sono dei genitori, ma non solo dei genitori. Ma questo bambino, dobbiamo riconoscere che in un modo tutto speciale era loro, ma non era loro, era nostro. Maria l'ha generato per noi nel suo grembo, gli ha dato la carne perché Gesù potesse sentire la fatica della nostra carne. Che dramma! E allora, quando nella nostra vita questi tre giorni non passano e anche noi abbiamo paura di perdere Gesù, di averlo perso quel freddo, ricordati di questi due illustrissimi amici, Giuseppe e Maria, e racconta loro l'angoscia che tu stesso vivi quando pensi di perdere. Quando ti sembra che non c'è più motivo di sperare nella tua vita, ricordati di questi amici. È interessante, questo lo voglio dire perché mi ha colpito molto, poi lo leggete, questi fogli valorizzati, perché ogni settimana facciamo tutte queste fotocopie per darvi i contenuti da portare a casa, perché a me piace che approfondire queste cose serve molto. Per un ebreo, la devo dire questa cosa perché è importantissimo, si diventava maggiorenni a 13 anni. Gesù si perde a 12 anni. Da 12 a 13 anni, questo anno, era l'anno in cui l'ebreo diventava adulto. È come quando oggi, diciamo, no, a 18 anni, da 17 a 18 anni è l'anno, l'ultimo anno in cui sei un minore, diciamo così. Attenzione, vediamo se mi spiego in un secondo. L'esperienza della crisi e dello smarrimento permette a Maria e Giuseppe di capire che Gesù stava diventando adulto, ma permetterà anche a Gesù di diventare fino in fondo se stesso. Sapete che devo fare le cose del Padre mio? Come educativo per i genitori questo. L'esperienza della crisi che i figli vivono li permetterà di diventare uomini adulti. Non è un impedimento alla vita la crisi. Noi nasciamo per una crisi. Quando nasciamo, noi non ce lo ricordiamo, soffriamo tanto. Le mamme si ricordano che si soffre quando c'è un fatto. Ma solo quella crisi può aprire ad una vita più adulta. Immaginate se una mamma dicesse: non voglio soffrire, tenessi dentro di sé questa crisi, scoppia il cuore e si muore. Ogni crisi ti fa diventare una Silvia migliore, più adulta, più bella, più capace. L'esperienza della crisi è capace di farci diventare degli uomini nuovi, degli uomini che attraversano il mistero della vita con occhi diversi. Quindi fatele vivere le crisi serenamente ai vostri figli, alle persone che amate, perché se ne sapranno attraversare diventeranno adulti, altrimenti diventeranno sempre bambini, rimarranno bambini. Quando un nipotino magari vive le sue crisi, le sue domande, non fateli tutto per fargliele passare, tanto non li passano lo stesso, aumentano. Dice: mamma mia, come fanno, no? Fatele attraversare quelle crisi, mettetevi accanto, fateli sentire che li amate, anche se non condividete a volte alcuni modi di essere e di pensare. Anche Gesù, attraverso questa crisi di smarrimento, cresce in una inedita adultità. Concludo, poi dopo ve lo leggete per conto vostro. Maria conservava nel suo cuore, è l'ultimo versetto, il penultimo versetto, tutte queste cose. Maria, grazie a questa crisi, da madre di Gesù, diventa discepola di Gesù e madre della Chiesa, di ogni discepolo. Finora Maria è stata la madre di Gesù, davanti a questa libertà di Gesù, di dire io devo compiere le cose del Padre mio, Maria diventa sua discepola e tutta la vita durerà questo discepolato. In questo brano del Vangelo è la prima volta nel Vangelo di Luca che Gesù chiama Dio Padre. L'ultima volta lo chiamerà a Gerusalemme, quando sulla croce dirà: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Però lo spessore di quel secondo, di quell'ultimo Padre, perché ne dirà altri nella sua vita, questa è l'inclusione teologica, si chiama così, quando una cosa viene detta all'inizio e alla fine, vuol dire che tutto quello che Gesù ha fatto è per dire a noi che Dio è papà, è abba, è padre. La prima volta che dice padre lo dice quando ancora non ha raggiunto la maturità di un'adultità di fede. L'ultima volta lo dirà per noi e ci porterà tutti in quel padre sulla croce. E allora pregare la parola. La pedagogia del Vangelo illumina la vita. Mi sembrava proprio, questo è un brano che si presta a tante interpretazioni, anche sull'educazione dei figli. Lasciare al figlio la libertà di essere se stesso lo aiuterà a maturare la sua adultità. Però questa sera mi sono fermato un po' di più sulla teologia di Nazareth, sull'amore al quotidiano e sullo smarrimento della crisi che vivono Giuseppe, Maria, ma che vive lo stesso Gesù, perché la pedagogia del Vangelo illumina la vita, il modo di pensare, di essere, le domande che il Vangelo si pone illuminano la vita. Scelgo questa sera di accogliere la mia vita nello spessore della sua quotidianità, che Gesù ha fatto sua. Non pensiamo com'è brutto quando uno dice adesso vado a vivere un momento spirituale, vado in chiesa, ascolto la messa, ascolto la parola di Dio e poi dobbiamo tornare alle cose di ogni giorno. È pesante. È l'atteggiamento cristiano più sbagliato, perché la spiritualità cristiana è la spiritualità della carne. Se uno è operaio, laureato, contadino, giovane, parrucchiere, avvocato, insegnante, mamma, papà, dirigente di una cosa, dell'altra, lavoro in ufficio, lì è il primo luogo dove deve vivere l'esperienza del Vangelo. Perché altrimenti il Vangelo non lo sta vivendo. Puoi stare pure 10 ore collato al banco qui, non serve a niente. Pure la campanza, diciamo, è proprio così. Allora è necessario stare qui, perché qui c'è la sorgente. Ma poi, grazie a Dio, i banchi non ci fanno stare proprio comodi, dopo un po'. Nel quotidiano devi consacrare la vita. Non staccarti mai dalla fonte. Perché Gesù non se ne va da Gerusalemme, lì lo trova, nel tempio, ma poi tornerà a Nazareth. Sembra proprio che Gesù gli piace camminare, doveva essere un camminatore, tanto che un giorno dice io sono da Dio. La verità, la vita. Si era fatto strada. Amava così tanto la strada che osa un giorno dire io sono la strada che conduce alla verità e alla vita piena. E allora qui è la storia, perciò c'è scritto sul portone, poi non si legge più perché ci si è abituato alle cose, no? Quando vedi c'è scritto il tuo volto, Signore, io cerco, sul portone di vetro. E quando esce c'è scritto, vi ricordate dove c'è scritto, non mi girare. Io mi ricordo perché l'ho fatto scrivere io, non vi ricordate, nessuno si ricorda. Che c'è scritto? Quando entro. E quando esci? No. sta scritto nelle strade del mondo di vetro. Non è che stanno scritte così quelle frasi, ma c'è un pensiero di vetro. Ma poi stanno sempre e non ce ne accorgiamo più. Quando entri e c'è lo stesso volto, da una parte e dall'altra. Uno entra qui, magari quando entriamo, visto che tutti entriamo di lì, diciamo ogni volta, senza abituarci mai, il tuo volto, Signore, io cerco. E magari quando è senza fuori, attraverso il vetro, guardi qui, ti ricordi che il vetro è stato messo a posto, perché dopo la prima estate che stavo qua, che stavano le porte aperte, il primo inverno mi sentivo una cosa qua che non si vedeva a strada. Ho detto, ma dobbiamo far vedere, da fuori non si vedeva il servizio. Allora ho detto, quando entri, allora quando passi con la macchina o a piedi, il tuo volto, Signore, io sono. Quando esci, non è che ci stiamo scrivendo una frase così, sta scritto apposta nelle strade del mondo, a casa tua, a via Virgilio, a via Martina, a via Risorgimento, dove abiti tu?
Via Rocca Forzata.
Via Rocca Forzata. E dove abiti tu? A via Sergio Barzetti, a via Manzoni. Dove abiti tu? Anche dove c'è il figliolo che si muove, che lavora, che gettò i bravi, sì. Gettò Michele, no, che sta lì, sulla sedia di come ce l'hanno, Dio. In quel quotidiano c'è Gesù, nella vita di ognuno di noi c'è il volto di Dio. Non ci perdiamo queste cose, perché solo queste cose ci aiutano a crescere e a valorizzare il modo di essere credenti in un modo diverso. Io vi invito questa sera, quando uscite dalla chiesa, a rileggerlo bene nelle strade del mondo di vetro e a ripartire nel vostro amore per il quotidiano. Qualche istante di silenzio, chiediamo al Signore questo dono. Ci mettiamo in piedi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dalla mano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, via Dio, nulla ti manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta, nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Favolando con noi, è la seconda esperienza di questo. Ci saranno alcuni racconti di favole per i bambini e per, insomma, bambini, asilo, scuole elementare, ma anche per chi volesse partecipare a questa esperienza, una cosa bella. Il secondo appuntamento è alle 19:30. È fatta questa esperienza per aiutare i bambini a innamorarsi delle letture, delle fiabe, perché nella biblioteca che abbiamo Benedetto 2 anni fa, bisogna visitarlo ogni tanto perché c'è un patrimonio anche di bellezza e di tanti sacrifici. È stata fatta una sezione di fiabe perché i bambini, anche i genitori, possono prenderle, leggerle ai bambini, innamorarli un pochino della lettura. Non ci sono tanti bambini adesso in mezzo a noi, però lo potete dire ai nipotini, ai vicini di casa, alle persone che conoscete, perché è una cosa davvero che ne vale davvero molto bene. Grazie e buona serata.